Pace a voi. Quanti non mi conoscono? C'è qualcuno che mi conosce? Tutti mi conoscono. Sapete, voglio ringraziare Dio che sono qua stamattina e che per quello che il pastore Enzo ha fatto, non era costretto a farlo. Poteva andare avanti senza chiamare mia moglie avanti, onorarla come lui l'ha onorato, come lui e Sara l'hanno onorato, perché fanno le cose sempre assieme. Però l'ha fatto. E sapete, mi ha fatto ricordare di me. Il mio pastore Daniele Ippolito mi ha insegnato tante cose. Ogni volta che io lo vedevo, lo apprezzavo, lo ringraziavo. E lui mi diceva: Mike, mi riempi sempre di tanti complimenti, non ho nessuno come te. E c'era un bellissimo rapporto fra di noi. Un giorno io vado a Toronto e non gliel'ho detto che io arrivavo la domenica in chiesa, perché abitualmente lui mi faceva predicare e io andavo là solo per godere la predicazione. Non ci teneva a predicare. Arrivo una domenica da lui, alle 9:30 di mattina mi presento in chiesa e lui mi vede e mi fa: oh no. E tu, che c'è pastore? Perché hai detto oh no? Mike, perché non me l'hai detto che stavi venendo? Ho detto: ma che problema c'è? C'è un predicatore che deve predicare stamattina dall'Argentina. E beh, dov'è il problema? No, io non voglio che lui predica. Io voglio che tu predichi. No, ma non fa niente, pastore, fallo predicare. Cioè, sarà famoso, viene dall'Argentina, non so, io non sono nessuno, lui è un pastore famoso. No, no, no. Tu non hai capito una cosa, Mike. Tu sei mio figlio. E quando tu arrivi qua, tu hai diritto di predicare più degli altri. Siccome io non l'ho invitato, anche lui si trova di passaggio. Ci ha chiamato tutto dell'ufficio. Fratello dell'Argentina, hai 10 minuti. Fratello Mike, tu porti la parola. E insisteva: no, pastore, fai predicare a lui. Io non volevo predicare. No, tu sei mio figlio, quando vieni a casa il figlio ha più diritto degli esseri. Mi trattavo come figlio. Perché? Perché io lo onoravo. Adesso a 103 anni è morto. È una bella data, eh? Ci metti la firma subito su. Bene di salute, senza... Ultimamente ho visto sua moglie, lui già era andato col Signore e ho continuato ad apprezzarli. Perché questa è la volontà di Dio. Ne riceverete, se lo fate, avrete tanta benedizione. Parlare male o parlare bene? Scegliete sempre di parlare bene. Scegliete sempre di rispettare. Se scegliete sempre di stimare. Scegliete sempre di apprezzare. Amen. Perché questo non va bene al pastore solo. Fa bene anche a noi. Amen. Ci siete? Chi dorme dica amen. Stamattina il titolo del messaggio è questo: c'è olio nella nostra lampada? Qualcuno sta pensando: sapevo che non dovevo venire stamattina. C'è olio nella nostra lampada? È qualcosa che dobbiamo esaminare attentamente, perché i tempi che noi stiamo correndo sono come i tempi che ha descritto l'Apostolo Paolo, tempi difficili. Spero che avete portato un panino con voi. No, no, non sarò lungo, però. Allora, iniziamo con il primo punto. Chi non ha olio nella sua lampada è uno stolto, perché da un momento all'altro Gesù potrebbe tornare e non prenderlo. Poi parleremo delle 10 vergini, le 5 che erano avvedute e le 5 che erano stolte. La Bibbia dice: camminate non da stolti, ma da saggi. Sviluppiamo saggezza per prendere le cose spirituali. Efesini 5:14 dice: perciò la scrittura dice, risvegliati, o tu che dormi. Non è naturale, non sta parlando alle persone che si addormentano in chiesa naturalmente. C'era uno a Bologna ai primi tempi, come entrava in chiesa e addormentava. Dice: ma è possibile che vieni in chiesa e ti addormenti? Sì, perché qui c'è una pace incredibile. Sì, ma... però ci, almeno svegliati per l'offerta. Però qui sta parlando di persone che dormono spiritualmente, perché poi più avanti vi mostro che quando lo sposo è arrivato erano tutti addormentati, ma 5 erano addormentati nel naturale e gli altri 5 erano addormentati nel naturale e anche spiritualmente. Se tu sei addormentata spiritualmente, tu non vedi come dovresti vedere. Tu non vedi. È come se tu sei cieco spiritualmente. E quando i pastori ti dicono qualcosa, non reagire contro, ringraziali. Perché se dicono qualcosa, te lo stanno dicendo per il tuo bene. Ci siete? Perciò la scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Allora, su questo versetto si potrebbe predicare 100 messaggi, guarda. Però chi non ha l'olio è stolto. Sapete, la Bibbia dice chi è stolto. Sapete chi è stolto? Salmo 14, verso 1. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Lo stolto dice che Dio non c'è. Il saggio dice: no, Dio c'è, altro che. E quelli che l'hanno conosciuto come noi, quanti l'avete conosciuto, è vero? Abbiamo fatto un'esperienza con Dio, sappiamo che Lui è vivente, non perché vive nell'eternità, ma perché vive nei nostri cuori. Per cui lo stolto ha detto: Dio non c'è. Però Gesù ha parlato di alcune persone che hanno stolte pure. E ha parlato di persone che ascolta la parola di Dio ma non la mette in pratica. Perché è una cosa che quando noi ascoltiamo, scegliamo se noi dobbiamo mettere in pratica quello che noi abbiamo ascoltato o quello che noi non abbiamo ascoltato. Perché ogni qualvolta che noi ascoltiamo la parola di Dio abbiamo qualche rispondenza alla parola di Dio. Se il pastore predica sul perdono, dice: io non ho perdonato, sì, però io ho ragione. E cerchi di giustificare la tua condizione. Giustificare la tua condizione è una cosa, essere giustificato tu è un'altra cosa. Con l'ubbidienza alla parola di Dio tu vieni giustificato. Con l'ubbidienza, perché tu non ubbidisci, tu giustifichi la tua condizione. E la Bibbia in Matteo 7:24 dice: chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica. Perché noi veniamo in chiesa per quale motivo? Per ascoltare la parola di Dio. Noi veniamo in chiesa per adorare il Signore, veniamo in chiesa per ringraziarlo. Per quale motivo? Per tenerci vivi, altrimenti moriamo. La settimana stavo chiamando una persona, mi ricordavo che si chiamava Gioacchino, però non mi ricordavo il cognome. Come scrivo Gioacchino nel mio telefono, quanti Gioacchini. E qua è quello che cerco io. Così. Alcuni mi ricordavo che non erano quella persona, però c'erano due, qua avevo il dubbio. Chiamo. Gioacchino, pace. Chi sei? Ah, non è lui. Perché lui mi avrebbe riconosciuto. Allora faccio, forse ho sbagliato numero, tu chi sei? Sei di Napoli? No, sono di Catania. Ah, ok, va bene. Allora, chi sei? Ah, io sono un credente, abito a Catania. E mi ha raccontato un pochettino la sua storia per ricordarmi chi era. Ma in effetti non lo conoscevo, perché è un numero che mi era stato dato di una persona che doveva venire a Bologna. Ma non è mai venuta a Bologna, per cui non ci siamo mai conosciuti. E così gli ho detto, come stai? Quale chiesa frequenti? Ah, dice, non frequento più chiesa. Bravo, complimenti, hai raggiunto una grande maturità. Certo, tu sei stato con la tenda Cristo la risposta, hai girato tante chiese, ora hai deciso di non andare più in chiesa. Significa che non c'è una chiesa buona per te. Significa che Gesù ha fallito, perché Gesù ha detto io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. È il posto più sicuro dove stare nella chiesa, perché ci sono le porte come protezione, sono le porte dell'Hades che ci vogliono portare all'inferno, e le porte ci proteggono contro l'Hades. L'Hades è il soggiorno dei morti, l'Hades è l'inferno. E tu hai deciso di andare più in chiesa, bravo, complimenti. Non ti fare discepoli però. Però non ci ho detto così, ok? Ci ho detto con amore, perché io cerco sempre di conquistare le persone. Però alla fine ho detto, sai, tu hai acquistato una certa maturità, dovresti andare in chiesa. Cioè, quando Gesù torna, dice, ma io amo Gesù, ma tu mi insegni a me che la forza che prendiamo è dal mangiare la parola di Dio. Tu non mangi da tanto tempo, ma quanta forza hai nella tua vita? Tu sarai fragile, sarai debole. Sì, tu dici che ami Gesù, ma sono solo parole. Perché Gesù ha detto, se voi mi amate, osservate. È l'amore che ci dà la forza di osservare i suoi comandamenti. Da dove viene l'amore? Dalla predicazione della parola di Dio. Dove viene l'amore? Dalla sua presenza. Dove viene l'amore? Dall'insieme, che noi siamo insieme e ci amiamo gli uni con gli altri, ci incoraggiamo gli uni con gli altri. Amen. Mi ha detto, hai una chiesa buona per me? Ho detto sì. Quello dove vado a predicare io a Catania. Gli ho dato tutta l'informazione. Spero di trovarlo lì quando vado lì. Però chi ascolta la parola di Dio sta costruendo la sua casa. La Bibbia dice che la Bibbia lo paragona a questo tipo di uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Chi? Quelle persone che mettono in pratica la parola di Dio stanno costruendo la propria casa sulla roccia. Amen. Poi venne l'inondazione, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò. Amen. La distruzione è nel destino della scelta di ogni persona. Poi c'era quello che ha costruito la sua casa bella di fuori, senza fondamento. Quando arrivò la tempesta, buttò giù quella casa. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, io lo paragono a un uomo disavveduto, stolto, che ha edificato la sua casa sopra la sabbia. E tanti di noi stiamo costruendo la nostra casa. Quando ascoltiamo la parola di Dio, decidiamo cosa fare, e se decidiamo contro la parola di Dio, di non mettere in pratica la parola di Dio, stiamo costruendo la nostra casa sulla sabbia. Amen. A volte ci sono momenti dove il pastore predica sul dare. No, io sono furbo, vuole i miei soldi. Tutti pensano così, non capiscono che dare è un mezzo di benedizione. La Bibbia dice: date e vi sarà dato e vi sarà misurato, buona misura, scossa, pigiata e traboccante. Questo non l'ha detto Mike Danna, questo l'ha detto Dio. Se l'avesse detto Mike Danna non era da mettere in pratica, ma quando lo dice Dio è da mettere in pratica. La parola di Dio dice: ricevete con mansuetudine la parola finché sia piantata dentro di noi. Amen. Quando riceviamo con l'intelligenza, l'intelligenza respinge a volte la parola di Dio, ma quando la riceviamo con mansuetudine, parla Signore, poiché tuo servo ascolta. Amen. Ieri avevo un pochettino di quando fu il matrimonio, è stato ieri, sì, venerdì, avevo un pochettino di stomaco disturbato. Sapete, io non canto, ma tante volte il mio stomaco canta, si mette bluto. Sapevo che dovevo stare attento a quello che mangiavo. E così siamo andati a San Giuseppe Iato, che c'era mio genero lì con mia figlia, e lì mi hanno messo fuori una ricotta, ma così buona, solo a guardarla, bella fresca, ancora calda. La testa mi diceva: no, non la mangiare Mike, non la mangiare, se no tu a matrimonio non ci arrivi. Però io la volevo mangiare, la guardavo e quasi quasi diceva: amore mio. Però sapevo che non la potevo mangiare. E il pastore Sandro dice una parola, mi fa: pastore Mike, mangiatelo, non ti fa niente. Siccome io sono un uomo di fede, quando una cosa mi piace, ho detto: mi accordo con questa parola. Ora mi accordo con questa parola che tu hai detto, tu sei pastore, tu l'hai detto e io mi accordo. Sapete che è successo? Mi ha guarito. Manco cantava più, neanche io cantavo, perché quando cantavo tutto, tante volte io canto sotto la doccia, sapete? E se ne va l'acqua. Sono così stonato che se ne va pure l'acqua, se ne va. Ma qui avete una lode meravigliosa. Sarà fatto un lavoro meraviglioso. Amen. Andiamo avanti. Poi, secondo punto, è stolto che non ha l'olio, che accumula ricchezze. E la Bibbia dice: non è ricco in vista di Dio, perché ci sono due tipi di ricchezze. C'è la ricchezza naturale e c'è la benedizione di Dio. La Bibbia dice che la benedizione di Dio è quella che ci fa ricchi. Io non sono ricco, io sono benedetto. Amen. Essere benedetti ancora, uno è più ricco che se ha ricchezze naturali. Perché quello che i soldi non possono fare, Dio può fare. Dio è la mia ricchezza, Dio è la mia benedizione. Amen. E qui questo trovate in Luca 12, da 15 in poi fino a 21. Segnate, leggete a casa, vi leggo l'ultimo versetto perché ho bisogno di andare veloce. Che un uomo accumulava tesori, ricchezze, non sapeva più cosa fare, aveva dei posti dove conservava tutte queste ricchezze, ha detto: li abbatterò, ne farò di più grande, e poi anima mia, mangia, godi, bevi, tu hai molte ricchezze riservate per te. E Dio disse: stolto, stolto, l'anima tua questa sera ti sarà ridomandata, e di chi sarà quello che tu hai accumulato? E poi dice: così avviene chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Ora, quando io leggo la Bibbia mi faccio delle domande, non so se voi fate la stessa cosa, e dico: come posso fare per essere ricco verso Dio? Che cosa posso fare? Io non voglio essere ricco di soldi, io voglio essere ricco verso Dio. Tu sei ricco quando hai amore per gli altri, tu sei ricco quando hai misericordia, compassione. Queste sono qualità che solo Dio può dare, queste sono ricchezze spirituali che solo Dio può dare. Tu accumuli queste ricchezze. Dio non è che vuole che tu sia ricco, per l'amor di Dio. Dio vuole che tu sei ricco, ma Dio vuole che tu sei più ricco di quello che Lui ha da darti spiritualmente per edificare la sua Chiesa. Amen. Pensate che io ho sbagliato la chiamata? Che ho sbagliato, ho chiamato Gioacchino sbagliato? No. Ho detto: questa non è una coincidenza, ho detto a questa persona, questa è una Dio incidenza. Amen. Quando sbagli il numero, una volta rispondevo alle telefonate che lavoravo per un programma per portare le persone a conoscere Cristo, e qualcuno ha fatto una chiamata che voleva uccidere una persona. Dice: no, ho sbagliato il numero. Ho detto: no, non hai sbagliato il numero. Ah, allora quella persona è lì. No, quella persona non è qui. Allora ho sbagliato il numero. No, non hai sbagliato il numero. E come non ho sbagliato il numero? Perché Dio ti ha portato a chiamare qui. Perché io devo parlare di una persona che è morto per te sulla croce. Quando ho finito la telefonata, quella persona mi disse: c'è una chiesa che posso frequentare? Cioè, che volevo uccidere una persona che era pronta a morire a se stesso e cambiare vita. Amen. Che quando sbagli, non sbagli mai, basta che parli di Gesù. Amen. Andiamo verso il centro del messaggio. Matteo 25, verso 1. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese la loro lampada, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Dillo: io sono avveduta. Che sapete una cosa? Non ha detto non ravvedute, ha detto erano avvedute. Ma che cos'è la differenza tra essere ravvedute e essere avvedute? Che dopo che ti ravvedi devi essere avveduto per controllare che stai camminando nel ravvedimento. Amen? Pochi amen. Amen? Per cui 5 di loro erano avvedute, 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, come sembra ora che sta tardando, come lo sposo tardava, si assopirono, si addormentarono, si sono addormentate. Capite, siciliani, vero? Si assopirono tutte, si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido. Mamma mia. Una di queste mezzanotte si leverà un grido: lo sposo, ecco, arriva lo sposo, uscite incontro. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere le lampade, dobbiamo avere l'olio per le lampade. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle vedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spengersi. Non è che non avevano niente olio, ci avevano un poco, poco poco. Mi chiedo: io ho poco, ma io ho. Amen? Si sono accese le lampade e poi subito l'olio è finito. Significa poca spiritualità. Non perché le avvedute risposero, disse, no, perché non basterebbe né a voi né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Allora, mentre quelli andavano a comprare, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, in verità vi dico che non vi conosco. Ora, io ho notato una cosa su questo, molto importante. Tutte 10 erano vergini. Tutte, non è che 5 erano vergine e 5 non erano vergine. D'altronde lo sposo vuole sposare sempre una vergine. Sta parlando qua di essere vergini spiritualmente. Amen. Per cui tutte e 10 erano vergine, tutti avevano le lampade. Non è che 5 avevano le lampade e le altre 5 non ce l'avevano. Le lampade rappresentano che siamo cristiani, che siamo nati di nuovo. E questo, le lampade, è in riferimento al cristianesimo. Tutti aspettavano lo sposo. Non è che 5 lo aspettavano e le altre 5 non lo aspettavano. Tutti sapevano che lo sposo stava per arrivare e tutti lo stavano aspettando. Ma che cosa avevano di diverse le 5 stolte dalle 5 avvedute? Le 5 avvedute avevano l'olio. Le 5 stolte olio non ne avevano. E io mi sono fatto questa domanda, ho detto, ma che cos'è l'olio? Perché io lo voglio sapere che cos'è l'olio. Perché se io sono senza olio, io lo voglio sapere. Amen? Quando noi compriamo l'olio, cerchiamo di comprare sempre l'olio migliore che ci sia. E noi dobbiamo sviluppare l'olio migliore nella nostra vita. Cosa rappresenta l'olio? L'olio rappresenta comunione con Dio. La comunione che noi, la relazione che noi sviluppiamo ogni giorno, la relazione intima che noi sviluppiamo ogni giorno con Dio. Sapete, vi do un consiglio, leggete almeno un capitolo della parola di Dio ogni giorno, almeno uno, se di più è meglio. E state in comunione con la sua parola e state in comunione con Dio. Quanti almeno leggono un capitolo della Bibbia al giorno? Io da quando ho iniziato febbraio, marzo, siamo a... Già sono arrivata a Giovanni, capitolo Giovanni, tutto in Vecchio Testamento. Però leggete la Bibbia, non leggete cose tanto mettere enfasi quanto era l'arca, 30 metri di qua, 40 metri di qua, perché dopo che leggete mica sentite più edificate. Quella magari serve per la conoscenza, ma leggete cose che vi edificano. Il fatto che Gesù Cristo ha versato il suo sangue per noi sulla croce e ci ha lavato e ci ha purificato, e oggi noi siamo nuove creature in Cristo Gesù e abbiamo speranza della vita eterna. Dobbiamo ravvivare la nostra vita con queste parole che edificano. Perché non si ha dell'olio? Uno, una volta si è più addormentati che svegli. La Bibbia dice risvegliati tu che dormi. Abbiamo bisogno di essere svegliati. Noi usiamo la sveglia per svegliarci la mattina. Io ormai la sveglia ce l'ho di dentro, alle 7 ogni mattina sono sveglio. Però Dio usa un'altra cosa per risvegliarti, la parola di Dio. Amen. apri il tuo cuore quando tu ascolti la parola di Dio. Matteo 25,13 dice: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Ma ci sarà un momento, in un batter d'occhio. Sapete negli ultimi 10 minuti quante volte voi avete battuto l'occhio? Qualche 1000 volte. Perché lo fate così veloce che neanche ce ne accorgiamo, neanche io me ne accorgo. Che se fosse più lento è come se scacci l'occhio a una persona, allora deve essere veloce. Non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. E ci sarà un momento, se voi avete la radio sveglia con la radio, ci sono persone che si svegliano e come la sveglia suona, attiva la radio. E tu senti sulla radio sveglia qualcosa di strano è successo. Milioni e milioni di persone sono scomparsi dalla faccia della terra. E tu lo stai ascoltando. L'olio non ce l'avevi. Non fare mai mancare l'olio nella tua vita. Amen. La Bibbia ci dà un consiglio in Apocalisse 3,18. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle veste bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, perché senza le veste bianche noi siamo nudi. Amen. Nudi spiritualmente, sta parlando di essere nudi spiritualmente e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Amen. Perché tante volte noi non comprendiamo, noi non vediamo la gravità della situazione. Viviamo la nostra vita ogni giorno come lo stolto che dice Dio non c'è. E ogni momento, anche se noi crediamo in Dio, viviamo come se noi non crediamo in Dio. Perché quando tu credi in Dio, il tuo comportamento deve essere diverso da quelli che non credono in Dio. Noi abbiamo fede, noi abbiamo speranza. E quando qualcuno ha qualche male nella nostra famiglia, la Bibbia dice metteranno le mani sopra gli infermi e questi guariranno. E quando noi abbiamo sempre presente che Dio è presente nella nostra vita, noi ci comportiamo per fede, agiamo per fede, mettiamo le mani sulle persone per vedere la guarigione di Dio. Amen. Un'altra cosa, si sviluppa più apparenza che pietà. Sapete che significa pietà? Più avanti lo spiegherò, però voglio parlare dell'apparenza. L'apparenza è qualcosa che è contro la pietà. In 2 Timoteo 3,5 dice: aventi l'apparenza della pietà. La pietà è la santificazione. La santificazione, essere appartati per il Signore. E tanti hanno solo l'apparenza della pietà, non hanno la pietà. La pietà è la santificazione, che qualsiasi cosa che tu devi fare, tu sai che quella cosa non è in accordo alla parola di Dio, tu non la fai. Amen. Cioè, amen. Non è male. Amen. E la Bibbia dice, aventi l'apparenza e la pietà, ma avendo rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Stai lontano da queste persone, perché hanno una potenza di influenza che ti faranno diventare come loro. Tu vedi persone che hanno solo l'apparenza del cristianesimo e non la sostanza. Stai lontano da queste persone. Tu incontri persone che parlano sempre male di altre persone. Stai lontano da queste persone. Perché prima o dopo ti influenzeranno a parlare male Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Chi pratica lo zoppo, come si dice, un proverbio si dice, all'anno. I proverbi non sono sbagliati. Perciò stai lontano dalle persone che praticamente hanno solo apparenza del cristianesimo, a meno che tu non li puoi aiutare. Che io quando ero a Toronto stavo vicino a una persona che non era addormentata, era congelato, era nella chiesa tutta la vita, io ero appena convertito e dicevo: vuoi venire con me a evangelizzare? E lui, va bene, perché ero nuovo, non mi poteva scandalizzare. Allora andavo a parlare delle persone, io incominciavo a parlare, ma io sapevo che lui era congelato. Cioè, dicevo, io ho 6 mesi che io ho incontrato Gesù, io non so tanto ancora, io sono nuovo nella fede, ma se parla questo, quello che sa quest'uomo, qua ci perdiamo di casa. Però non lo facevo parlare perché sapevo che... Però cercavo di stimolarlo, ma niente, il congelatore era troppo freddo. E tante volte non ci riusciamo, almeno ci dobbiamo provare. Perché, però io sapevo che ero io che influenzavo lui, non lui me. Perché se lui influenzava me, allora io ci stavo lontano. Tu sei in ospedale, viene qualcuno e viene a piangere al tuo letto e ci si sente. Torna quando non ci sono. Hai bisogno di persone che vengono a te e ti parlano di Dio e ti dicono quanto è Dio potente, che sapete ci sono persone che hanno l'abilità a dirti quanto è grande il tuo problema e ci sono persone che hanno l'abilità a dirti quanto è grande il tuo Dio. E tu dici: mamma mia, è così grande il mio Dio, può fare tutto, non tutto, più di tutto. Allora quando uno già ti piange per morto, ci senti, non c'ho assicurazione sulla vita, per favore vai. Matteo 15:8 dice: questo popolo si accosta a me con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Dio è un grande cardiologo, lui vede il tuo cuore. E quando il tuo cuore non risponde alle sue parole, tu stai cantando, gridiamo di gioia. Guardo oggi alle 12:30 gioca l'Inter. Non è per l'Inter, però se gioca la Juventus è sbagliata. Tu stai lodando, sì. Tu hai le mani alzate, sì. Ma non è sbagliato guardare una partita, eh? È sbagliato che tu pensi più alla partita che a Dio, perché Dio è venuto a fare una partita che ha vinto fuori casa. Non era questa la sua cosa, lui è venuto qua e ha vinto contro il diavolo fuori casa e ha sconfitto il diavolo per sempre. Un'altra cosa che dimostra che non abbiamo olio: quando c'è pigrizia, la conosci? No, Patrizia, pigrizia. Tutto ti stanca, tutto ti stufa. Una volta un pastore disse a un membro della sua chiesa: puoi fare questa cosa in chiesa? Ci devo pregare. E quel pastore disse: guarda, ci puoi pregare quanto vuoi, Dio non ti risponderà. Dice: perché? Perché già ti ha risposto. Qualsiasi cosa che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza. Anzi, dovreste essere voi a dire: pastore, che cosa posso fare? Che cosa hai di bisogno in chiesa? Pochi amen, però. Amen? Questo tu dimostri. Io quando ero a Toronto, io ero infuocato per il Signore, lo sono ancora oggi, ma allora avevo poca conoscenza e pregavo e dicevo: Signore, ti voglio servire, Signore, io voglio fare la tua volontà. Io e mia moglie pregavamo: Signore, ti vogliamo servire. Ma non pensavamo di servire Dio come pastore. Era la cosa più lontana dalla nostra mente, perché io non sono stato mai uno che di molte parole. Io ero bravo con questi. Se non si può sciarriare. Sapete chi dobbare? Sciarri con ghiaccio. Chi dice, ha visto sciarri che pistoli, sciarri che godere, ma sciarri con ghiaccio non ha visto mai. Mi piaceva litigarmi. Era quello che sapevo fare, ma io non sapevo parlare. Io dico, Signore, tu mi scegli a me come pastore. Non lo so come va a finire. Io non sono bravo a parlare. E Dio mi ha detto, non ti preoccupare, io ungerò la tua vita. Provaci, ok, vediamo. E Dio mi ha detto, ma questo ti sciocca? Sì, Signore, tantissimo, perché io non sono abile. Non ti preoccupare della tua mancanza di abilità. Preoccupati della tua fedeltà. Perché la fedeltà è quello che permette a Dio di agire nella tua vita. Amen. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, disse, affida queste cose a uomini fedeli, non abili. Se c'è abilità e non c'è fedeltà, l'abilità va contro di te. Amen. Affida queste cose a uomini fedeli. E io ero fedele, ma non ero abile. E Dio mi ha detto, vuoi che ti sciocco? E ho detto, dai, scioccami, che cosa mi puoi dire che mi sciocca? Tu sarai pastore della chiesa più grande d'Italia. Vabbè, ok, ho capito. Non ci ho creduto per niente. Eppure si è avverato. Ti è avverato. Amen. Che Dio è Dio. Lui non ha limiti. La sua potenza è onnipotenza di più. Non possiamo mai mettere limite a quello che Dio può fare. Per cui la Bibbia dice, non siate pigri nello zelo. Sviluppa zelo nella tua vita. Non venire in chiesa addormentato, sveglia da casa e vieni svegliato, pronto per lodare il Signore, pronto per fare qualsiasi cosa in chiesa. Ancora oggi, se io arrivo in chiesa e trovo il bagno allagato, vado a prendere moscio, vado a pulire. Magari arriva qualcuno, pastore, che fai? Me lo togli dalle mani, però non mi dà fastidio a me a pulire il pavimento. E questo non deve dare fastidio a nessuno, perché Dio ci ha chiamato a servire con gioia, a fare tutto quello che è il nostro potere di poter fare per portare avanti la Chiesa all'opera di Dio. Perché un pastore non può fare tutto in chiesa. Ha bisogno delle persone fedeli che lo aiutano a portare avanti l'opera di Dio. Chi è che canta, chi è che fa qualche altra cosa. Ma tutti serviamo nella qualità che Dio ci dà di poter servire. Amen. C'è qualcuno da essere preso alla stazione centrale. Magari uno dice, pastore, ci vado io. Vado a prendere io questa persona. Cioè, tutti servono. E Dio benedice le persone secondo quello che loro fanno. Ma dobbiamo essere zelanti. Quando entra la pigrizia nella nostra vita, entra la morte. Guardate cosa dice in 2 Pietro 1,5. Siamo vicini alla conclusione. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla vostra virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. L'affetto fraterno è diverso dall'amore. L'affetto fraterno è l'affetto dell'amicizia, delle persone che tu conosci. L'amore è l'amore divino. Amen. Guardate cosa dice dopo. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno né pigri né sterili. Significa che siamo vivi. Significa che abbiamo l'olio nella nostra vita. L'olio dell'unzione che scende su di noi. Amen. È come se qualcuno ti chiama e ti dice: puoi venire a casa mia a parlarmi di Gesù. Ti chiamo un tuo parente. No, mi sei Dio. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Non dimenticare mai che sei stato purificato dai tuoi vecchi peccati. Non ti dimenticare mai che sei stato purificato con il sangue di Gesù. Amen. E l'ultimo punto: amare la giustizia, odiare l'iniquità. Noi dobbiamo amare la giustizia e odiare l'iniquità. Voglio spiegare queste due parole. La giustizia non è la nostra giustizia. La giustizia è quello che è giusto, che è in accordo alla parola di Dio. Ma la giustizia è quello che Gesù ha compiuto sulla croce. La Bibbia dice: quando lo Spirito Santo verrà, egli vi convincerà di giustizia, perché io vado al Padre. Questa è la giustizia. Che quando Gesù è andato al Padre, il perdono è arrivato per tutte le persone. Questa è la giustizia. Conosci qualcuno difficile, che fai fatica a perdonare, che continua a sbagliare 7 volte al giorno con te, 70 volte al giorno con te? Non me lo fare conoscere. Conoscilo tu, però lo devi perdonare, perché quando Gesù Cristo è arrivato al Padre, il perdono è arrivato sulla terra per ogni persona. La Bibbia dice che la salvezza è apparsa a tutti gli uomini, il perdono è apparsa a tutti gli uomini, solo che noi lo dobbiamo esercitare. Amen. L'iniquità non è solo il peccato, è l'abitudine del peccato. Quando tu fai un peccato, può darsi che poi quel peccato diventa un'abitudine. E tu magari ogni giorno vai a Dio, ci chiedi perdono, però domani lo fai di nuovo. Poi diventa questa iniquità nella tua vita, che tu hai bisogno non più di essere perdonato, ma hai bisogno di essere purificato. La Bibbia dice che quando noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci. Ogni persona dica: purificarci di ogni iniquità. Perché l'iniquità ci influenza e ci fa andare contro la giustizia. La giustizia è quello che lui ha compiuto sulla croce. E le due cose sono opposte. Amen. Questa è la prima volta che ha detto che concludo, la seconda volta che concludo. Abitualmente si conclude in 3 volte. Vedete che dice la Bibbia: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Che cos'è un'impietà? Un'impietà è una cosa illegale che non si può fare. Sono quelli che hanno, come si chiama, il pizzotto, guardano il calcio gratis con una scheda comprata illegale. L'Antico Testamento Dio li condannava perché servivano Baal. Nel Nuovo Testamento ci sono tante cose che gli empi consigliano. E noi dobbiamo camminare in accordo alla parola di Dio. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Se uno viene da te e ti dice: vuoi comprare questo iPhone 300 euro, iPhone 17, wow, ma stanno andando a ruba. No, no, già fatto. Non rubate. Non comprare cose rubate. Tu dispiace al Signore quando fai questo. Questo è il consiglio degli empi che sembra che ti fa prosperare. Mi risparmiavo 400 euro, sì, ma hai perso 400.000 benedizioni. Perché il consiglio di Dio è quello che porta bene. Il consiglio di Dio è quello che porta benedizione. Non camminare con gli empi, perché gli empi ti danno consiglio degli empi. Cammina con persone sagge, perché ti daranno consiglio dei saggi. Amen. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Mi ricordo quando vendevo salumi e formaggi, uno, Guido, quello vende il caciocavallo a 4.000 lire, io lo pagavo a 7.000 lire allora. Mamma mia, 3.000 lire di differenza. Io sono andato, mi mandi 50 forme. Ehi, 50 forme. Perché ti fai così? I ragazzi devono uscire stasera, vediamo. Che devono fare i ragazzi? Devono uscire? A fare cosa? No, lascia stare subito. Io non compro cose rubate. Amen? Pure se è buona, stai risparmiando, guarda che stai perdendo. Perché Dio ha l'abilità di farti regalare quella cosa. Amen. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori. Dove c'è peccato, continua a camminare avanti, non ti fermare nella via dei peccatori. È la cosa più bella, e non siede in compagnia dei schernitori. Se una persona parla male della Chiesa, pure se sono andato lì in visita, si comincia a parlare male della Chiesa, io mi alzo e me ne vado. Mi dispiace, io non siedo in compagnia dei schernitori. Io siedo in compagnia degli edificatori. Quello che apprezzano i ministeri, quelli che apprezzano la Chiesa, quelli che apprezzano quello che Gesù Cristo ha fatto. Quando incomincia a disprezzare un pastore o qualcuno o dei credenti in Chiesa, no, questa no. Nessuna mala parola esca dalla vostra bocca. Se ne avete una buona che edifica, ditela finché conferisca grazia a coloro che l'ascoltano. Amen. Guardate cosa dice poi. Ma il cui diletto è sulla legge dell'Eterno, e sulla legge dell'Eterno medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa? Cosa dice tutto quello che fa? E vi faccio una domanda, se fa una cosa sbagliata prospererai? Qualsiasi cosa che fai, che ne accolga la sua volontà, dice, non puoi dire, ma io l'ho azzeccata. No, qualsiasi cosa fai. Perché la prosperità e la benzione stanno pronti a scendere dal cielo sulla tua vita, sulla tua famiglia. Ogni giorno reclama la benzione di Dio, è quella che mi rende ricchi. L'olio è quello che mi rende ricco. La salute, la guarigione sulla mia famiglia. Nel nome di Gesù. E concludo con questo: non possiamo cercare all'ultimo momento la spiritualità. La spiritualità non si può prendere in prestito. Ci ha pregato una vita e poi dice, mi dai un po' di quest'olio? Mi dispiace, non ho più, non te lo posso dare, che questo è quello che io ho costruito. Questo è quello che io ho edificato nella mia vita. Amen. Per cui non possiamo prendere quello che non abbiamo edificato nella nostra vita. E per avere quello che vogliamo in prestito dagli altri, lo dobbiamo sviluppare noi stessi, amando, stimando, apprezzando Dio, apprezzando i suoi ministri, apprezzando i leader nella Chiesa, facendo la sua volontà. Amen. Alziamoci. Alleluia. Wow. Alleluia. Spero che questa parola ti ha toccato stamattina, perché questo messaggio ha toccato me stamattina. Dobbiamo diventare sempre più reali, sempre più vivi. Non ci dobbiamo mai abituare a Dio. Non ci dobbiamo mai abituare alla parola di Dio. Dobbiamo essere sempre grati e riconoscenti, perché la benedizione di Dio è sempre pronta a scendere sulla nostra vita. E c'è qualcuno stamattina che ha bisogno di preghiere. Forse tu stai camminando più bene, magari sei come quel pastore, che quel fratello che non camminava più bene, magari non viene più spesso in chiesa quanto dovresti venire, non ascolti più come dovresti ascoltare. Fai un patto stamattina con Dio. Dì: Signore, io voglio cambiare. Io voglio essere trovato pronto quando tu torni. Non voglio essere lasciato indietro. La Bibbia dice: tutti coloro che non furono trovati scritti nel libro della Chiesa